Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu, l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù.
Ti stai inginocchiando per Giorgio Gaber oppure per Telefisco?
No, naturalmente per il grande Giorgio Gaber, Deborah, perché ci sono delle cose che, su cui non si può scherzare.
No.
Possiamo scherzare su Telefisco? Beh,
addirittura?
Sì, che è andato molto bene, però.
Lo so, i numeri ce
per
li
quello
già
possiamo scherzare.
Bene.
Oggi sul Sole 24 Ore, pagine di chiarimenti.
Ah, chiarimenti è una parola grossa quando si parla di fisco, però devo dire che vi siete impegnati a tradurci in italiano comprensibile tutte le numerose novità emerse ieri da questa rassegna fiscale con i protagonisti più importanti, diciamo, del settore.
Ma tra l'altro, appunto, come abbiamo detto anche ieri nel collegamento che abbiamo fatto proprio in diretta intorno alle 11:30, ci sono state queste indicazioni importanti del viceministro Maurizio Leo, che poi oggi sono il nostro titolo di apertura, quindi l'idea che si cercherà di alleggerire la pressione fiscale, non più fino alla soglia dei 40.000 euro annui di reddito, ma arrivare fino a 50-60.000 euro, quindi con ciò ridando fiato al cosiddetto ceto medio, che è stato particolarmente colpito anche dalla diminuzione del potere d'acquisto. E poi anche queste,
quindi io e te non saremo colpiti essendo dei miliardari, come tutti sanno, naturalmente.
Ma
molto,
guarda,
abbienti.
Ah no, assolutamente no.
High net worth individual, come che sia.
Noi potremmo essere stati tra quelli che hanno versato, ma mai gliene in colso, 330.000 euro per comprare Ferrari e Porsche.
No, vabbè, non c'era la Lamborghini questa volta,
questa
quella
volta
che ti
non
piace
c'era.
Tanto,
infatti,
quella che cerchi.
Infatti
comfort.
Io non ci sono cascato. No, però è la notizia da cui siamo partiti e che, appunto, ha giustificato la scelta da parte di Claudia Schiattone, oggi in assistenza e, per quanto mi riguarda, badanza, appunto, per la nostra puntata di oggi. E la notizia è, appunto, che c'è stata questa truffa e autoriciclaggio: un commerciante di autovetture di lusso di Caivano, attualmente sottoposto a obbligo di dimora, si è accaparrato 330.000 euro per, appunto, l'acquisto di Ferrari e Porsche, ma non sono mai state consegnate le due autovetture.
Un concessionario proprio così, non è che faceva delle cose anche con delle vetture un po' meno appariscenti, come dire, no, metteva in vendita addirittura delle auto di questo tipo qua. Era, ci cascavano pure.
Però sai, a volte anche l'esotico, qui ad esempio una Porsche Carrera era una delle due auto, a volte anche l'esotico ha quel richiamo, e purtroppo abbiamo dovuto assistere anche a questa vicenda di Forward You FVU, che è una, come sappiamo oramai, una compagnia assicurativa non italiana, che però di fatto è fallita. Si posso dire che è fallita?
È stata messa in liquidazione, ecco. Mettiamola qua, perché comunque qualche asset da aggredire ancora c'è, e quindi qualche barlume di speranza, soprattutto per gli oltre 100.000 risparmiatori italiani che hanno sottoscritto polizze con questo gruppo.
Oggi ci sono altri particolari sul Sole 24 Ore, non c'è solo Telefisco naturalmente sul nostro giornale di oggi, per la penna della collega Federica Pezzatti, e molto ne diremo nella seconda parte della nostra puntata alle 11:30.
Sì, perché ci sono delle novità interessanti che, appunto, dicevo prima, offrono una speranza molto concreta a tutti gli sottoscrittori di queste polizze, che possono tentare di recuperare qualcosa. Però attenzione, bisogna vedere che tipo di polizza si è sottoscritto: ramo 1, un aiuto, una index linked, perché a seconda della tipologia si può sperare, appunto, di recuperare una parte dell'investimento, ma naturalmente si deve seguire anche una strada dal punto di vista legale molto precisa. Questa mattina saranno con noi l'avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori e Anna Vizzeri di Altro Consumo, che ci daranno tutte le indicazioni, appunto, per poter sperare di recuperare qualcosa, anche se ci vorranno diversi mesi, se non addirittura almeno 2 o 3 anni. Però, insomma, non perdiamo le speranze.
Non tutto potrebbe andare perduto, diciamo, anche se l'esito per la compagnia non è dei migliori, anzi è assolutamente infausto. Nella prima parte diamo un'occhiata ai mercati, giusto? Anche se non è lunedì.
Non è neanche, diciamo, non è un investire informati quello di oggi come facciamo ogni giovedì, ma siccome è stata una settimana, in realtà è stata una partenza d'anno abbastanza turbolenta e interessante, ricca di notizie per i mercati finanziari, questa è stata la settimana dei dazi. Oggi le borse sembrano più tranquille, tornano a concentrarsi sui temi sui quali dovrebbero sempre concentrarsi i risultati delle società quotate, quindi non solo le sortite politiche dei presidenti molto esuberanti,
presidenti e assistenti dei presidenti
esuberanti,
no?
E quindi oggi il mercato sembra aver voluto mettere da parte tutte le preoccupazioni per questa politica commerciale infuocata. Ne parleremo tra un attimo con un esperto, con Angelo Meda, responsabile azionario di Banor Sim.
Sai che forse ho dato i numeri, ma non nel senso che non ho dato i numeri però di telefono.
Tu hai dato intanto quelli di Telefisco, che erano molto rilevanti.
Eh sì, beh, lì abbiamo avuto veramente decine di migliaia di iscritti e di collegati, e poi credo che molto sarà anche possibile. Si può ancora aderire a questa formula che si chiama Advance, dove poi ci sarà la possibilità di seguire proprio delle sessioni di approfondimento con i nostri esperti nelle settimane a venire. Trovate tutto sul Sole 24 Ore o su telefisco.ilsole24ore.com. Do i numeri per colloquiare con noi: 800 24 00 24, numero verde come al solito, e l'altrettanto solito 349 238 6666.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
No, allora è da un po' che non parliamo di bollette,
sarà già 3-4 giorni.
Esatto, quindi mi stavo un po' preoccupando. È possibile mai che non ci sia una notizia da dare?
No, allora, dunque, dobbiamo dare una notizia che speriamo sia poi di sollievo, di aiuto a tutti gli interessati. ARERA, l'autorità appunto di regolazione dell'energia elettrica e del gas, ha messo a disposizione sul suo sito arera.it un nuovo motore di ricerca che serve ai clienti vulnerabili che volessero passare, non c'è obbligo, volessero passare al servizio a tutele graduali. Adesso qui cerchiamo di fare l'abituale scioglilingua, però rendendomi comprensibile anche agli ascoltatori. Dunque, stiamo parlando di clienti che hanno titolo per essere della categoria dei vulnerabili e quindi hanno più di 75 anni, che è la categoria più numerosa, non hanno scelto, sono rimasti in questa classe dei vulnerabili, che però al momento sconta delle tariffe più alte di altre platee, in particolare del servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali è quello di chi stava nel mercato di maggior tutela, non ha scelto nulla e si è trovato trasferito a questo STG, servizio a tutele graduali. Poiché al momento è più conveniente rispetto a quello che viene riconosciuto ai vulnerabili, i vulnerabili hanno tempo per passare, hanno tempo fino a giugno per passare al servizio a tutele graduali. Non è un obbligo, lo ripeto, e c'è un motore di ricerca per agevolare le loro richieste, le loro verifiche, che è a disposizione sul sito di ARERA. Non so se ho pasticciato ulteriormente la questione.
Vabbè,
spero,
senti,
di no.
Avremo mille altre puntate da poter proporre ai nostri ascoltatori per tornare a chiarire queste situazioni. Ce n'è un'altra di questione che è risultata un po' ingarbugliata in questi giorni, anche in questo caso, Mauro, se vorrai mi aiuti tu: il click day per i lavoratori stranieri, posti disponibili quasi esauriti, tanti giornali ne scrivono. È stato molto puntuale il Messaggero questa mattina, che ricorda come sia scattato ieri il primo click day per i lavoratori extraeuropei subordinati non stagionali per determinati settori: l'edilizia, la meccanica, l'autotrasporto merci, cantieristica navale, ma non solo. Più di 57.800 le istanze precompilate, perché per poter aderire a questa operazione di questi giorni occorreva aver precompilato e precaricato appunto le domande di adesione, e alle istanze precompilate è stata data naturalmente la precedenza per 61.950 ingressi, quindi diciamo che le domande fatte non hanno coperto tutte le disponibilità. Da oggi si può inoltrare domanda per i 4.150 posti ancora a disposizione, mentre da domani prende il via la possibilità di inviare le richieste per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali per il settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria, quindi colf e badanti. In questo caso sono state precompilate 44.809 istanze, in questo caso per 9.500 posti destinati a colf, appunto, e badanti. Le domande potranno essere inviate a partire dalle 9 di domani mattina collegandosi al portale dedicato del Ministero dell'Interno. Avrà la meglio, e questo è il vero, l'autentico
il
click
punto
day.
Il critico di tutta,
esatto,
la vicenda.
Quindi si intaserà tutto domani mattina come al solito, appunto avrà la meglio chi ha il click più veloce. Infine, sempre a partire da domani, sarà possibile inoltrare solo per il 2025 le domande per lavoro subordinato non stagionale relative a lavoratori da impiegare nel settore, appunto, dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani. La buona notizia in questo caso è che gli ingressi a disposizione sono ben 10.000, mentre le istanze precaricate solo 734. Davvero non si capisce le incongruenze fra questi numeri?
Perché ci sono diverse platee, come dire, per comprendere la cosa, e poi si potevano precaricare le domande. Per alcune platee c'è stata ovviamente una richiesta vastissima, quella che citavi prima, 44.809 precompilate, posti disponibili 9.500, per altri invece c'è stato molto meno interesse. Continueremo a seguire questa vicenda. Domani penso che dovremo sorvegliare anche la vicenda del click day disponibile.
Benissimo.
Solo una indicazione: abbiamo evocato la questione di Telefisco e le posizioni espresse dal viceministro Maurizio Leo per quanto riguarda la rottamazione. Allora va registrata anche una presa di posizione del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha ribadito la posizione della Lega per una rottamazione delle cartelle. Qui c'è questo problema dei 1.200 e passa miliardi di crediti non riscossi da parte del fisco. Le regole.
Questo piccolo problema.
È un problema colossale. Il viceministro ha detto che non gli sembra il momento di attivare una ulteriore rottamazione, che sarebbe la quinquies, la quinta. Però appunto il ministro dei trasporti Salvini, che è peraltro anche uno dei due viceministri più vicini alla Presidente del Consiglio, ha detto che la Lega insisterà per una rottamazione nuova delle cartelle.
E quindi insomma continuerete a divertirvi molto sulle pagine di Norme e Tributi, e intanto racconterei qualcosa relativamente ai mercati finanziari.
Investire informati.
Allora, la giornata prosegue molto bene in Europa. Davvero questo mercato non finisce mai di sorprenderci, perché era partita la settimana con il botto determinato dai dazi incrociati del weekend, con Trump che appunto ha lanciato questa operazione su Canada, Messico e Cina, poi ha sospeso i dazi verso Canada e Messico, poi c'è stata la controrisposta della Cina verso i quali sono stati mantenuti. Insomma, tutto questo aveva generato ad inizio settimana molta preoccupazione fra gli operatori finanziari, infatti gli indici erano partiti molto male. Poi insomma, a quanto pare il clima si è più disteso e oggi si viaggia invece in positivo con le borse europee, e si guarda alle società quotate che stanno comunicando i risultati di bilancio, stanno rassegnando i dati colossi della tecnologia americana, mentre in Europa in particolar modo il focus è sulle banche, soprattutto sulle protagoniste di Milano, che peraltro oltre ai conti sono alle prese anche con operazioni straordinarie. Oggi è toccato a Monte dei Paschi. Facciamo un punto della settimana con Angelo Meda, responsabile azionario di Banor. Buongiorno e benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno e grazie a voi dell'invito.
Allora, ma com'è stato possibile che già tutte le preoccupazioni sui dazi siano state messe da parte? Anche perché diciamo che Trump ha sospeso le misure contro Canada e Messico, ma conoscendolo non è che ci metterebbe molto a riproporsi con iniziative analoghe. Insomma, come la pensate in questa fase? Da che cosa deriva questo clima di maggior distensione? Se ce lo può spiegare meglio.
Ma sì, diciamo che il trend sottostante sui mercati è ancora positivo. Abbiamo un'economia americana che tiene, anzi che supera le attese, abbiamo il consumatore americano che ha un lavoro e continua a spendere, abbiamo l'Europa che si sta riprendendo, abbiamo la Cina che sta provando a rilanciarsi con dei piani di stimolo, per cui il trend di fondo è buono. Abbiamo questi chiamiamoli incidenti di percorso, abbiamo queste dichiarazioni che arrivano dall'amministrazione americana, che ogni tanto creano queste turbolenze. Ormai è un mese che ci stiamo abituando a tutto ciò e quindi gli operatori sul mercato prendono le dichiarazioni di Trump, prendono i fatti, ma si aspettano sempre che alla fine tutto sia guidato da una negoziazione, per cui Trump lancia il sasso, crea l'onda, però poi tira subito indietro la mano.
E lunedì scorso avevamo definito questo suo atteggiamento con un'altra operatrice del settore finanziario, appunto con una sua collega, il comportamento del can che abbaia ma non morde alla fine. Mauro, hai delle domande?
Beh, in realtà poi da quello che sentivo, anche che ti sentivo raccontare nei vari collegamenti sull'andamento di borsa, mi pare che forse si stia tornando a una maggiore attenzione, o è una fase forse di questi giorni, visto che ci sono i conti di alcune grandissime società, e allora magari i mercati sono adesso un po' più attenti a quello che non ai social e alle dichiarazioni sui social di Trump o di Elon Musk.
Assolutamente sì, alla fine i mercati nel lungo periodo si muovono in base all'andamento degli utili, indipendentemente da tutto quello che circonda la lato geopolitica, politica, tassi di interesse, eccetera. Consideriamo anche che tante aziende, Amazon per esempio, che riporterà oggi, si avvicina a un numero di 2 milioni di dipendenti, quindi iniziano quasi ad essere degli stati anche queste aziende, per cui è molto importante per noi operatori guardare quelli che sono i risultati passati, ma soprattutto le indicazioni che ci danno per questo 2025, che nonostante un trend di fondo positivo vede tante incertezze, per cui siamo tornati a riguardare i numeri delle aziende. Capita 4 volte all'anno, dove praticamente passiamo le giornate e le nottate a spulciare tutti i numeri riportati. Ripeto, il trend di fondo tutto sommato è buono, magari non esplosivo come l'anno scorso, e questo sta aiutando i mercati a mantenersi a livelli elevati.
Ieri ha comunicato i risultati anche Alphabet, la holding di Google, che in borsa ha perso circa il 7%, qualche delusione sul fronte del segmento cloud, poi AMD, un altro colosso dei chip e un altro comparto che guardiamo con attenzione. Andrei però a spostare il focus sul settore bancario. Abbiamo avuto in questi giorni dati non solo dei grandi gruppi italiani, che teniamo sotto osservazione anche per tante altre ragioni, questo risico che si è messo in moto in maniera così intensa. Abbiamo avuto anche gli altri grandi gruppi europei che ci hanno raccontato utili da record per il 2024. Abbiamo avuto il Santander ieri, il Crédit Agricole, BNP Paribas, Intesa San Paolo, stamattina abbiamo Monte dei Paschi. Cosa ci raccontano i conti delle banche, Meda?
Beh, ci danno sicuramente la fotografia di un settore che ha fatto fatica negli anni di tassi negativi, ma che ora sta ritornando forte come era prima. Nel frattempo ci sono state in generale fusioni e acquisizioni, ricordiamo UBI Intesa di qualche anno fa, per cui le banche si sono messe a posto, hanno fatto i compiti a casa, e nel momento in cui i tassi di interesse e la BCE hanno dato un po' il là a questo ritorno alla normalità, adesso stanno, come si dice in inglese, firing on all cylinders, stanno sparando a fuoco pieno, quindi stanno guadagnando molto dal margine di interesse, stanno guadagnando sulle commissioni grazie a mercati finanziari che stanno andando bene, per cui stiamo sicuramente vedendo gli utili di picco per il settore bancario. Il grosso punto di domanda è quanto scenderanno gli utili, se scenderanno un pochino di qualche punto percentuale, come ha indicato il Montepaschi anche oggi, dovrebbero scendere di poco in caso gli utili, beh, allora c'è ancora spazio probabilmente per avere buoni rendimenti. Qua entrerà un po' in gioco l'andamento dell'economia, per cui un'economia europea che rallenta, una BCE che deve tagliare i tassi 4, 5, 6 volte, allora poi peseranno sui numeri delle banche. Adesso come adesso direi che oltre al risico bancario in Italia, il trade sulle banche si gioca sull'andamento macroeconomico dell'area europea.
Per quanto riguarda l'Inghilterra invece, cioè il Regno Unito meglio, in questi giorni, in queste settimane sono usciti diversi articoli che andavano un po' a verificare che è successo dopo la Brexit. Adesso che sta succedendo dal punto di vista proprio più legato al movimento quotidiano? Cioè lì sappiamo che c'è un'inflazione più alta rispetto all'Unione Europea, che appunto ci sono stati anche degli scossoni politici non indifferenti con un'alternanza pronunciata. Come vedete il Regno Unito, voi operatori del settore?
Con la Bank of England che oggi proprio dovrebbe forse tagliare i tassi di interesse?
Sì, oggi dovremmo avere un taglio dei tassi un po' a seguire quello della BCE. Ma l'Inghilterra ha avuto un po' lo shock della Brexit, era totalmente in attesa, ha colpito un po' tutti di colpo, però ha trovato un po' la sua identità. L'Inghilterra rimane comunque un paese dove la legalità e il diritto sono molto importanti, è un'area anche a livello geografico che si trova in mezzo come distanza tra il mondo americano e il mondo asiatico. È la base, è stata comunque la base per tutta una serie di decenni del sistema finanziario europeo, per cui ha perso qualcosina ma non è crollata come qualcuno stimava. Sicuramente ha tutta una serie di problemi politici che abbiamo anche in Europa, abbiamo in Germania, abbiamo in Francia, non è sicuramente un caso isolato. L'economia inglese è molto basata sui servizi, per cui è un po' quella, se volete, un po' più ciclica dal lato finanziario. Sta beneficiando di questo buon andamento del mercato finanziario, potrebbe andare più in sofferenza di altre economie europee che sono più legate all'industria qualora dovesse esserci un po' di rallentamento della parte più borsistica e più legata ai mercati finanziari. Detto questo, l'Inghilterra la vediamo comunque un paese solido, nonostante tutto quello che si dica dal lato della fuga dei cervelli, dello spostamento di tante sedi bancarie fuori dall'Inghilterra a causa Brexit. Ormai è passato, anche la sterlina come valuta si è stabilizzata, ormai dal 2016 tratta tra 0,83 e 0,88 contro euro, per cui c'è molta stabilità nell'area inglese, cosa che è sicuramente apprezzata dai mercati finanziari.
Molte grazie al dottor Angelo Meda, responsabile azionario di Banor. Grazie, buona giornata dottor Meda.
Altrettanto, grazie a voi.
Allora, andiamo a sentire cosa fanno adesso, in questo istante, le borse.
Ma quanto mi piace la Debora!
Due di denari. Investire informati.
Buongiorno, ma Meazza ha chiesto al ministro sui decreti attuativi per l'ISE?
Se ne è parlato ieri a Telefisco?
No, perché purtroppo non è competenza del viceministro. Il decreto, l'abbiamo già detto tante volte, il decreto è stato firmato, ci manca tutta
le istruzioni operative,
sì,
dell'INPS,
sì. No? Sono i misteri dell'attuazione. Una volta che è firmato, poi va in gazzetta, poi ci vogliono le istruzioni dell'INPS, l'adeguamento anche per tutte i CAF, ad esempio, che devono gestire le domande. Insomma, abbiate pazienza, che dobbiamo dirvi noi, più che ricordarlo, Debora ed io, ogni volta che possiamo, ogni pie sospinto, viene da dire, più di questo non possiamo fare. Vi diamo tutte le informazioni del caso, così come non possiamo far altro che tenervi informati su FVU o Forward U, cioè questo dissesto di questa compagnia assicurativa
con varie ramificazioni europee, peraltro,
che lascerebbe a questo punto in grosse difficoltà, e si apre tutta la fase dei possibili rimborsi, più o meno 120-130 mila italiani.
Infatti, tra l'altro, questo è un aspetto interessante enfatizzato questa mattina dalla collega Federica Pezzatti, perché non avesse letto il pezzo sulle Sole 24 Ore. Ci sono delle novità appunto sulla vicenda della società assicurativa Forward U Insurance Life Lux, perché praticamente si va a guardare quello che sta succedendo alla, non so se si può chiamare holding di riferimento lussemburghese, adesso lo chiediamo ai nostri esperti. Ma il punto è che ieri sul sito dell'autorità lussemburghese sono apparse delle novità che erano tradotte in tutte le lingue tranne che in lingua italiana, e l'Italia è il paese dove risulta il maggior numero di sottoscrittori. Ancora una volta ci siamo distinti per questo primato, e Federica appunto proprio lo scrive: spiace doverlo constatare che l'estratto della sentenza pubblicato ieri appunto sul sito delle autorità lussemburghesi reca solo le traduzioni opzioni, dal francese al tedesco, inglese ed olandese, ma manca invece l'italiano e non si è a conoscenza, dice Federica, che l'Italia è il primo paese per numero di polizze vendute, sia per numero di sottoscrittori sia per importo dell'esposizione, circa 400 milioni di euro.
Magari uno sforzo, lasciamola così, oppure potrebbe essere anche l'ente, la Super IVAS europea, le IOPA, che potrebbe anche magari costringere, richiamare a una traduzione pure in italiano.
Intanto Antonio Pinto ha tradotto tutto. E ci ha mandato ieri delle indicazioni. Salutiamo i nostri ospiti.
E infatti, accanto all'avvocato Pinto, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie a voi.
C'è anche la dottoressa Anna Vizzari, esperta di altro consumo. Bentornata anche a lei, dottoressa.
Buongiorno, grazie.
Allora, da che cosa partiamo? Partire proprio dall'avvocato Antonio Pinto, che ha già scritto, come dire, una lista di istruzioni per l'uso che potremmo anche, se volete, girare a tutte le persone che in questo momento sono a caccia di informazioni per capire che destino ha la polizza sottoscritta negli anni passati, perché in realtà la buona notizia che possiamo subito dare, avvocato Pinto, è che diciamo ci sono buone speranze affinché i sottoscrittori di queste polizze possano recuperare qualcosa, ma attenzione alla polizza che avete in portafoglio, perché dipende dalla tipologia, dipende da quanti anni di versamento si sono fatti. Tutti i caricamenti iniziali sono sicuramente le spese che gravano sulle polizze, sono, come dire, cifre andate, soldi andati, quelli probabilmente non si recuperano, ma a seconda della tipologia di prodotto in realtà c'è la possibilità di recuperare qualcosa, però bisognerà seguire un iter molto stringente. Avvocato, ci spieghi subito.
Sì, grazie. Esattamente, la buona notizia di ieri è che la CIE, l'autorità di vigilanza lussemburghese, ha chiarito proprio testualmente che la liquidazione della compagnia non comporta la perdita totale dei risparmi per i titolari di polizze, e ha indicato la procedura che occorrerà seguire. In particolare, i titolari di polizze dovranno presentare al liquidatore una quella che si chiama nel diritto lussemburghese una dichiarazione di credito, ossia quella che in Italia sarebbe la nostra domanda di insinuazione al passivo della procedura. E questo è la luce, cioè nel senso che questo dice che evidentemente, come ricordano, è possibile perché ci sono ingenti somme detenute presso la banca depositaria terza, che sono attivi messi proprio a riserva delle polizze, e l'autorità ricorda che il valore di questi attivi vincolati sarà assegnato in via privilegiata ai propri risparmiatori che sono titolari di polizze.
Però la fermo subito, avvocato Pinto, perché in realtà prima che il sottoscrittore si attivi con questa richiesta, in realtà, da quello che ho capito, deve aspettare che il liquidatore, che è stato individuato, il commissario liquidatore, che è questo signore Matre Baden, invii ai creditori e quindi agli assicurati questa comunicazione con il cosiddetto quantum del credito, giusto? Capito bene?
Esatto. In base alla norma lussemburghese, il commissario deve mandare una comunicazione dove dice ad ogni titolare di polizza: guarda, secondo le mie scritture contabili, secondo quello che risulta a me, il tuo credito ammonta a X euro. Questa è una comunicazione non vincolante, però attenzione, è obbligatorio che il commissario la faccia, e lui quindi la manderà a 6 mesi di tempo per mandarla a tutti i creditori, quindi tutti i titolari di polizze. Però poi, all'esito di questa comunicazione, ogni risparmiatore dovrà invece attivarsi per depositare, sia pure entro un termine enorme, eccessivo, poi questo è un aspetto di chiaroscuro invece di diciamo, negativo, avremo termine fino al 31 gennaio 2028 per poter poi depositare la domanda di ammissione al passivo, perché poi solo dopo quella data il commissario liquidatore dovrà procedere a fare una verifica di tutte le domande, di tutte, sia il passivo che degli attivi da poter liquidare, per poi procedere col piano di riparto. Quindi purtroppo dalle comunicazioni di ieri, da un lato si comprende bene che esistono degli attivi significativi su cui da poter aggredire, su cui poter fare affidamento, dall'altro però si comprende anche che i tempi saranno lunghi, perché se ci vogliono già solo 3 anni, fino al 31 gennaio 2028, per definire lo stato passivo, è verosimile che finché si proceda alla liquidazione degli attivi, al riparto e al riparto poi effettivo, insomma, passi qualche altro ulteriore
anno.
Purtroppo qualche altro anno. Ecco, diciamo.
Questo, diciamo, avvocato Pinto, è il percorso relativo alle autorità lussemburghesi, al commissario liquidatore, questo signor Jan Baden, e tutto quello che si può fare, diciamo, nel rapporto diretto con la compagnia. Chiamo in causa Anna Vizzari, ma non è possibile attivare qualche altra cautela, qualche altra forma di difesa per i consumatori italiani?
Tipo cominciare a mandare un reclamo magari all'intermediario con il quale questo investimento, tra virgolette, è stato fatto.
Ecco, come dice bene Deborah, dottoressa Vizzari.
Sì, buongiorno. Allora, diciamo che sì, i reclami sono già stati inviati, nel senso che gli interessati in questi mesi si sono già fatti attivi, anche noi li abbiamo assistiti molto spesso per poter avviare dei reclami e contestare delle situazioni. Per esempio c'è anche tra questi clienti, molti di questi clienti sono anche persone che non erano pienamente consapevoli delle caratteristiche del prodotto. Ricordiamoci che si tratta di un prodotto assicurativo unit linked, quindi con delle anche caratteristiche di rischio un po' differenti da una classica polizza vita, spesso vendute a soggetti che non erano pienamente consapevoli di questo. Quindi questo è un discorso ed sono stati sicuramente avviati dei reclami in senso. Si tratta di una responsabilità che comunque sta in capo all'intermediario, quindi a chi ha venduto, diciamo così, il prodotto. Nulla vieta che si possano continuare dei reclami e delle procedure di contenzioso direttamente con l'intermediario. Ricordiamo che sono spesso dei broker, no? Che hanno venduto
questi prodotti. Ha fatto bene a ricordarlo, Anna, perché proprio in questi giorni ci hanno scritto degli ascoltatori spiegandoci che queste polizze erano state proposte da il mio consulente finanziario. Io, a fronte di queste email, appunto, ho chiesto ad alcuni di loro se ci potevano dare proprio il nominativo della società di consulenza, e effettivamente abbiamo riscontrato che sono tutte grandi piattaforme di brokeraggio, grandi broker assicurativi in particolar modo, quindi non so neanche se si può chiamare l'intermediario consulente finanziario che ha distribuito appunto questi prodotti. Prego.
Sono dei broker assicurativi, quindi c'è sicuramente questo profilo che può essere portato avanti, quindi nulla vieta di portare avanti questo contenzioso. Qui invece stiamo parlando proprio del rimborso della polizza, quindi diciamo del credito che l'assicurato vanta nei confronti della compagnia assicurativa, con tutto quello che già il collega Pinto ha descritto. Mm-hmm. Io aggiungerei un altro discorso in più, diciamo che c'è un'altra apertura presente nelle indicazioni, seppur sintetiche, presenti nel sito dell'autorità lussemburghese. Si dice anche che nonostante sia stato fissato questo termine lunghissimo per aderire, diciamo, alla procedura, quindi il 31 dicembre 2028, si dice anche che nulla esclude comunque che i rimborsi possano avvenire
prima
dei 3 anni. Mm-hmm. Ecco. Infatti poi, leggendo la procedura, a un certo punto si fa riferimento a delle liste, diciamo, di creditori ammessi che il curatore della procedura pubblicherà al Tribunale lussemburghese a determinati step, quindi nei primi 10 giorni di gennaio, di aprile, di luglio, di ottobre. Questo fa intendere che a seconda dell'arrivo, diciamo, di queste dichiarazioni di sinistro, il curatore, innanzitutto il liquidatore, valuterà la situazione, poi le trasferirà al curatore, il curatore esporrà queste liste, ci sarà la possibilità di sporgere reclamo con una lettera raccomandata, e questo quindi poi darà la possibilità al curatore di ammettere o di non ammettere reclami, e quindi di procedere ai rimborsi, che dovranno avvenire poi entro 4 mesi dalla decisione del tribunale. Ecco, questo fa intendere che probabilmente ci saranno vari periodi di pagamento dei rimborsi. Mm-hmm.
Varie finestre, insomma.
Periodi
quindi,
temporali. Immagino che sia così, perché altrimenti anche questo dettaglio temporale non sarebbe stato così messo in evidenza.
Cioè, quindi una volta
detto
che
questo,
la fermo, perché prego, dobbiamo adempiere a due obblighi. Il primo obbligo viene annunciato da uno stacco musicale. Rapidissimo, come ogni giovedì, domandone. Vi direi che possiamo ancora assegnare un'agenda del risparmio, un'agenda del Sole 24 Ore. Siamo ancora all'inizio del mese di febbraio. La domanda è: come si chiama l'autorità europea di vigilanza sul settore assicurativo? Ci basta la sigla, non ci serve anche la sua estensione. Potete rispondere solo e soltanto attraverso il numero verde 800240024. Traffico.
Basta con i skate, basta con i skate, dammi il traffico che devo andare al bar.
denari.
Allora, ripeto la domanda, vi ricordo che come sempre le risposte devono arrivarci dal numero verde 800240024. La domanda è: come si chiama l'autorità europea di vigilanza, l'autorità europea di vigilanza sul settore assicurativo? Ci basta che diciate la sigla. Torniamo da Anna Vizzari ed Antonio Pinto.
Esatto, no, faccio concludere il ragionamento ad Anna Vizzari, che abbiamo interrotto brutalmente. Dove eravamo rimasti?
No, volevo semplicemente aggiungere che diciamo che emerge, diciamo, la mancanza di assistenza che gli assicurati italiani stanno avendo. Sì, certo, non dico il nome perché altrimenti svelo la risposta, dall'autorità, diciamo, europea.
Brava! Ma,
esatto.
Ah, quindi quella lì non fa pure il suo...
No, okay. Lei non può vincere, ecco. È esclusa.
No, esatto, però oltre questo c'è proprio una mancanza di assistenza da parte di IVASS, l'autorità assicurativa, cioè, che dovrebbe controllare il mercato assicurativo. Per esempio, potrebbe essere IVASS a richiedere all'autorità lussemburghese la traduzione di queste indicazioni in italiano.
Forse l'ha già fatto. Adesso non so, Antonio Pinto, perché voi come associazione dei consumatori in realtà state incontrando l'IVAS, sono state proprio degli incontri, ci sono stati delle ultime. Siccome Federica Pezzati stamattina scrive sul pezzo del Sole, in attesa che l'IVAS traduca, quindi è stato chiesto all'autorità. Pinto.
Sì, no, lunedì noi abbiamo chiesto due cose, cioè che si proceda ai due passaggi essenziali che ancora mancano. Cioè, noi abbiamo bisogno di avere la sentenza per esteso, perché quello che è stato pubblicato ieri è un estratto. E, insomma, non va benissimo, nel senso che è corretto che invece ci venga fornita la sentenza per esteso.
Chissà in che lingua l'avevano ricevuta loro, quindi evidentemente hanno fatto.
No, assolutamente, infatti, non ce l'hanno data, non perché non ce l'hanno neanche loro. E quindi siamo in attesa di ricevere. Adesso i due passaggi essenziali sono attendere immediati, dicono l'immediatezza, attendiamo la sentenza, che tra l'altro IVA si è anche impegnata a fornirci in forma tradotta, ma comunque su quello poi possiamo provvedere noi, non sarà quello. E poi in secondo luogo anche il commissario deve comunicare un avviso col quale descrive in maniera dettagliata i passaggi esecutivi della procedura, perché l'estratto che è stato pubblicato ieri è quello giuridico, con riporta sostanzialmente quella che è la procedura giuridica che il codice delle assicurazioni lussemburghese contiene. Però data la peculiarità della vicenda, data la quantità di risparmiatori interessati, noi abbiamo chiesto a IVAS di esercitare una moral, che ci ha garantito che lo farà, di esercitare una moral suasion sul commissario per poter appunto dare una linea di indirizzo, una linea guida che sia, dove possibile, anche contenga una qualche semplificazione rispetto a quelli che sono i passaggi ordinari, perché altrimenti faccio solo un esempio: rispetto alle domande di ammissione al passivo, noi dovremmo passare, se non ci viene semplificato nulla, dovremmo passare attraverso il deposito in cancelleria e poi attraverso un'udienza di verifica, e quindi andrebbe compreso se rispetto a questi passaggi giurisdizionali sia possibile avere una qualche forma di semplificazione, che noi abbiamo anche indicato, ci siamo anche permessi di dare qualche suggerimento pratico di utilizzare una piattaforma telematica, insomma, rispetto alla quale il commissario poi può eseguire tutte le sue verifiche, però vedremo, ecco, dobbiamo attendere queste due cose.
Sarebbe interessante capire anche come i broker si sono attivati con i propri clienti, peraltro aggiungerei, perché qua nessuno parla, nessuno si fa.
Tra l'altro ci scrive al 349-238-6666 un consulente che dice: ho scoperto che alcuni miei clienti hanno queste polizze dove posso riascoltare. Noi abbiamo fatto diverse puntate già sul caso FVU. Oggi siamo sull'attualità, quindi io consiglio, se volete riascoltare le puntate precedenti, potete cercare nei podcast di Due di Denari sul sito, sulle maggiori piattaforme. Anche questa puntata sarà disponibile già da oggi pomeriggio per essere riascoltata.
Suggeriamo anche di andare sui siti delle associazioni dei consumatori che ci stanno aiutando. Questa mattina abbiamo Conf Consumatori, Antonio Pinto, Altro Consumo, Anna Vizzari, e quindi ci sono alcune organizzazioni che stanno presidiando veramente con forza questa nuova vicenda, perché dopo Eurovita pensavamo che almeno col settore assicurativo potessimo star tranquilli per un bel po' di tempo, e invece non è così. Volevo fare un'altra domanda a Pinto, negli ultimi tre minuti di tempo che ci rimangono, perché nelle varie informazioni che ovviamente voi state elaborando da poter condividere con tutte le persone che sono rimaste vittime di questa situazione, lei dice chiaramente: al netto di alcune notizie superficiali che si stanno leggendo in questi giorni, deve essere chiaro che il diritto di credito, che potrà essere recuperato effettivamente da ogni titolare di polizza, è pari al valore della polizza e non al valore di quanto versato o investito. Avvocato Pinto, perché è importante questa precisazione?
Perché da un punto di vista giuridico noi abbiamo diritto a chiedere il valore di tutto quanto investito, perché evidentemente la colpa dell'interruzione del blocco dei pagamenti non è addebitabile al risparmiatore, ma è dovuto al fatto e colpa esclusiva della compagnia che è fallita. Quindi giuridicamente noi la domanda di ammissione al passivo la possiamo fare per il 100%, diciamo, di quanto abbiamo investito. Però purtroppo poi bisogna avere consapevolezza che nella pratica, nella sostanza, dovremo fare i conti con le somme che effettivamente ci sono e che sappiamo essere, proprio perché ce l'ha detto anche l'autorità, ce l'ha confermato, da un certo punto di vista, grazie a Dio che ci sono, sono pari semplicemente agli attivi che ci sono vincolati, sono solo pari alle riserve tecniche, pari al valore di ogni polizza. Che cosa significa? Significa che su una polizza che abbia magari una clausola che prevede che c'erano tutti i costi addebitati nei primi anni,
è chiaro che la compagnia, in
base famigerati caricamenti, la compagnia purtroppo da un punto di vista legittimamente sotto il profilo contrattuale avrà messo a riserva tecnica, avrà accantonato, se una polizza di 20.000, per dire, c'erano 7.000 euro di costi, è chiaro che avrà accantonato 13.000 euro perché il contratto glielo consente, è legittimo. L'accantonamento di 13.000 purtroppo è formalmente legittimo, anche se sostanzialmente discutibile, però è così. E così poi anche, questo per le polizze ramo 1 ovviamente sicuramente sarà, le somme che si recupereranno saranno sicuramente molto alte. Sulle polizze poi sulle
le
polizze
index,
invece
gli unit, esatto,
bisogna fare i conti non solo con i costi ma anche con quanto vale oggi il sottostante, quanto vale il fondo dove quella unit ha investito, perché è evidente che non c'è più, cioè se c'è una perdita commerciale, non perdita legata al fallimento, della polizza sottostante, quel valore non c'è più, non c'è.
Va bene, allora ci ritorneremo sicuramente entro qualche settimana, perché qualcuno comincerà a scriverci adesso: ma perché non parlate di Forward EU? E quindi tornerà di nuovo la necessità di rifare un punto della situazione.
Chiedo una conferma solo ad Antonio Pinto: comunque i sottoscrittori devono attendere il primo messaggio da parte del liquidatore, cioè in anticipo quello che
sì,
possono fare.
Il consiglio qui è facile:
prego.
Se sì, attendiamo però laddove non possiamo fare affidamento sulle scritture contabili o sulla bravura, cioè magari sul fatto che raggiunge tutti, quindi se dopo i sei mesi, però, quindi attendiamo senz'altro la comunicazione del liquidatore che ci deve dire quanto risulta a lui il credito, però laddove non arrivi questo non significa, cioè non implica nulla, noi comunque poi bisognerà fare sia che si riceva sia che non si riceva, a maggior ragione bisognerà comunque depositare, sarà obbligatorio depositare la domanda di ammissione al passivo.
Allora andiamo al domandone, Mauro,
sì,
lo ribadisci?
Domandone, come si chiama l'autorità europea di vigilanza sul settore assicurativo?
Rosario?
Pronto?
Sì?
Mi dica.
Come si chiama? L'autorità europea?
UCI, Ufficio Centrale Italiano.
È europeo.
Walter da Cuneo?
Buongiorno, si chiama EIOPA.
Bravo.
EIOPA è corretto, grazie a Walter, grazie a Rosario, a tutti coloro che hanno chiamato per partecipare.
Hai ritirato tu il passaporto di Anna Vizzari e Antonio Pinto?
Antonio Pinto e Anna Vizzari, di fatto, fate conto di vivere in Viale Sarca 223 nei nostri studi, regolatevi di conseguenza.
Grazie, a presto. Noi torniamo anche domani. Buona giornata a tutti.